80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale e le persone che ha amato. Una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith. Seconda puntata, New York e la nascita di un artista.
This is New York, a miracle city, a city of tall buildings, narrow dark streets, magnificent parks, broad avenues, homes and schools, stores and theaters and palatial hotels. A fascinating city, an incredible city. The commercial, financial, trading and cultural heart of a great nation, the United States of America.
New York, 1967. Le strade sono affollate, i quartieri cambiano rapidamente e ovunque si respira un'aria di trasformazione. Tra grattacieli, locali aperti fino a tardi e un continuo intreccio di persone e di idee, sta nascendo una nuova energia creativa. Artisti, musicisti e giovani provenienti da ogni parte del paese si incontrano nei club, negli appartamenti e nei luoghi più inaspettati. Senza saperlo, stanno dando vita ad una delle stagioni culturali più influenti del Novecento. Si ritrovano in appartamenti condivisi, in piccoli club, in hotel, in spazi improvvisati, luoghi che poco alla volta diventano il cuore della vita culturale della città. Ed è in questo contesto che arriva Patti Smith. Arriva con pochi mezzi, i suoi quaderni di poesia e una presenza costante, quella della scrittura. I primi anni a New York sono segnati dall'instabilità. Patti Smith cambia spesso alloggio, attraversa diversi quartieri della città e si muove dentro una rete di ambienti artistici ancora acerbi. Non c'è ancora una direzione professionale definita, ma nuove esperienze, incontri e osservazioni. In questo periodo la scrittura poetica rappresenta il centro della sua attività. New York in questo senso non è solo il luogo in cui si trova, ma lo spazio che contribuisce direttamente a formare il suo sguardo e il suo linguaggio. Il 1967 è un anno cruciale nella vita di Patti Smith.
I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some
friends. Conobbi Robert per caso. Ero a Brooklyn da amici, entrai in una stanza del loro appartamento, aprì la porta e c'era questo ragazzo che dormiva, con una massa di ricci. Sembrava un pastore con questi capelli ricci, molto magro. Lui sentì che qualcuno era entrato, si svegliò, mi guardò e sorrise. Io ero solo una sconosciuta davanti a lui, ma mi sorrise. E da quel momento mi sembrò che fossimo destinati ad essere amici. Il suo sorriso era così accogliente.
And he smiled at me. And from that moment, it just seemed like we were destined to be friends or destined to know each other. It's just his smile was so totally welcoming. It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.
Robert Mapplethorpe arriva da Long Island, dove nasce nel 1946 in una famiglia cattolica di origini irlandesi. Cresce nelle cosiddette suburbs, lontano dai circuiti culturali della città, e si trasferisce a New York all'inizio degli anni 60 per studiare arte. Frequenta il Pratt Institute di Brooklyn, dove entra in contatto con le arti visive e con un ambiente creativo più strutturato. Sperimenta linguaggi diversi, dalla pittura al collage, per poi orientarsi verso la fotografia. Quando incontra Patti Smith, anche lui si trova in una fase di passaggio, dentro una città che offre molte possibilità, ma ancora pochi punti fermi.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Jet plane, babe, get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold in fields of snow, and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we dream it, when we dream it, when we dream it.
Dopo questo incontro, Patti Smith e Robert Mapplethorpe iniziano subito a vivere insieme. La loro quotidianità si sviluppa in condizioni economiche spesso instabili, tra stanze in affitto, spostamenti e una vita urbana fatta di adattamenti continui. Certi giorni, grigi giorni di pioggia, le strade di Brooklyn meritano una fotografia. Ogni finestra è l'obiettivo di una Leica. La veduta immobile e granulosa. Radunavamo le nostre matite colorate e disegnavamo come ossessi, figli ferali della notte, finché esausti non ci lasciavamo crollare a letto. Giacevamo l'uno nelle braccia dell'altra, ancora impacciati ma felici, a scambiarci baci mozzafiato durante il sonno. Il ragazzo che avevo conosciuto era schivo, incapace di esprimersi. Adorava essere guidato, essere preso per mano, e varcare la soglia di un altro mondo a cuore aperto. Era virile e protettivo, anche se femminile e remissivo. Meticoloso nel vestire e nel modo di comportarsi. era anche capace di un disordine terrificante all'interno delle sue opere. I suoi erano mondi solitari e pericolosi, preannunciavano libertà, estasi e liberazione. A volte mi svegliavo e lo trovavo a lavorare alla luce fioca della candela. Aggiungeva qualche tratto ad un disegno, rigirava l'opera in un senso o nell'altro, la esaminava da ogni angolazione. Meditabondo, inquieto, sollevava gli occhi e mi scopriva a fissarlo, e poi sorrideva. Quel sorriso era in grado di aprire una breccia in qualunque cosa stesse provando o sperimentando. Fu così anche tempo dopo, mentre moriva tra sofferenze atroci. Patty e Robert vivono con pochissimo, dormono dove capita, fanno lavori saltuari, a volte faticano persino a procurarsi il cibo. In Just Kids Patty racconta di giornate trascorse dividendo un panino o cercando un posto dove passare la notte. Ma si sostengono a vicenda. Patty descrive il loro rapporto come una sorta di patto. Entrambi credono nel talento dell'altro e sono disposti a fare sacrifici perché nessuno dei due rinuncia al proprio sogno. All'interno di questa quotidianità si costruisce uno spazio importantissimo per entrambi, quello del lavoro creativo. Robert Mapplethorpe in questi anni inizia a utilizzare la fotografia come linguaggio principale. Patty Smith invece continua a dedicarsi alla poesia, che rimane il centro della sua attività. Le loro giornate scorrono tra musei, librerie e gallerie, e le persone che incontrano sono parte della loro formazione. Patty racconta di sentirsi continuamente ispirata dall'ambiente creativo della città.
I was very poor when I was young, and what always concerned me was like the richness of my imagination. I mean, material things, they just didn't matter. What mattered to me was developing my mind, you know. When I came to New York, you know, to be an artist, I had no money, no friends. I slept in sidewalks, I slept on the subways, the cops beat me up, I had no food, but like, I was so happy.
Nessuno vede come noi, Patty, mi ripete Robert. Quando mi diceva quel genere di cose, nel magico spazio di un istante, era come se fossimo le uniche persone al mondo. Questi anni sono raccontati con grande nostalgia e dolcezza nel libro Just Kids, compresa l'evoluzione del loro rapporto, che con il tempo cambia. Robert inizia a capire che la sua identità passa attraverso l'amore per gli uomini. Per Patty è un momento doloroso, ma non è la fine della loro storia, è l'inizio di un legame diverso. L'amore romantico lascia spazio ad un'amicizia profondissima, destinata a durare tutta la vita. Continueranno a sostenersi e a incoraggiarsi. Anche quando le loro strade artistiche prenderanno direzioni diverse, resteranno il punto di riferimento l'uno dell'altra. Ci eravamo concessi ad altri, avevamo esitato e sofferto, ma avevamo anche gioito. Alla fine, tutto ciò che eravamo tornava a noi e l'intesa tra noi rimase immutata. Eravamo andati oltre il concetto di coppia. Eravamo diventati alleati.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left.
Nel corso dei primi anni a New York, uno dei luoghi che attraversa più volte la vita di Patty Smith è il Chelsea Hotel. situato al 222 di West 23rd Street, nel quartiere di Manhattan da cui prende nome, il Chelsea Hotel è uno storico edificio che già tra gli anni 60 e 70 è diventato una sorta di luogo mitico all'interno della città. Non solo un hotel, ma uno spazio abitato stabilmente da artisti, scrittori, musicisti e figure legate alla scena culturale newyorkese. Alcuni vivono lì per lunghi periodi, in condizioni spesso precarie. Patti Smith si trasferisce al Chelsea Hotel insieme a Robert in una fase in cui entrambi stanno ancora costruendo il proprio percorso. La loro stanza al Chelsea diventa uno spazio di vita quotidiana, ma anche un punto di riferimento per il loro lavoro creativo. Le giornate si svolgono senza una separazione netta tra il tempo privato e il tempo artistico. Si scrive, si osserva, si incontrano altre persone che abitano l'hotel. Il Chelsea è una comunità dove le relazioni tra artisti diventano parte della vita quotidiana e del percorso artistico.
We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Non avevo idea di come sarebbe stata la vita al Chelsea Hotel quando vi entrammo, ma capii presto che era stata una fortuna straordinaria finire lì. Vivere in quell'albergo eccentrico e maledetto ci offriva un senso di sicurezza e soprattutto una straordinaria educazione. Ricordo tutte quelle persone che attraversavano la porta d'ingresso: Janis Joplin, gli Allman Brothers, Salvatore Dalì. Per Patti Smith il Chelsea era una scuola. In un'intervista ha ricordato che lì incontrò scrittori come William Burroughs, dal quale imparò una lezione che non ha mai dimenticato. William mi disse: se manterrai pulito il tuo nome, un giorno il tuo nome avrà valore. Nei corridoi del Chelsea Hotel si possono incrociare Allen Ginsberg, Leonard Cohen, Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Andy Warhol, che passa con il suo seguito di artisti e attori, mentre nelle stanze vicine qualcuno sta scrivendo un romanzo, componendo una canzone o dipingendo un quadro destinato ad entrare nella storia. Al Chelsea non si andava per dormire, si andava per creare. Patti Smith lo definì una straordinaria educazione. E per una giovane poetessa arrivata dal New Jersey non poteva esistere luogo migliore dove imparare a diventare un'artista. Per Patti Smith questo spazio ha un ruolo preciso diventa uno dei luoghi in cui la sua poesia si sviluppa e si trasforma e gradualmente diventa sempre più performance. Patty infatti inizia a partecipare a letture in piccoli ambienti della città, librerie indipendenti, spazi culturali informali, luoghi di aggregazione artistica. Si tratta di contesti in cui la poesia viene condivisa direttamente con un pubblico ristretto ma estremamente recettivo. È in questo periodo che il lavoro di Patty Smith inizia a spostarsi gradualmente verso una dimensione diversa. La parola non è più soltanto scrittura, ma è anche presenza fisica.
Miss Patty Smith and Eric Anderson. Let's have a nice hit. That's it. Get out of here.
There was an archer who is in love with his sister. So the archer looked at his sister and he said, all the madness between me and you is real private.
Patty Smith incontra Lanny Kay nel 1971, allo Strand, nel cuore di Manhattan. All'epoca Patty lavorava nella libreria e stava iniziando a farsi conoscere come poetessa. Lanny, appassionato di rock e critico musicale, entrò in negozio e i due iniziarono a parlare di musica, letteratura e poesia. Scoprirono subito di condividere molti interessi, in particolare l'amore per il rock degli anni 50 e 60 e per la poesia contemporanea. Lanny Kay arriva da un percorso diverso, ma profondamente connesso alla scena culturale newyorkese degli anni 70. Lavora come giornalista musicale e critico, collaborando con alcune riviste e ambienti vicino alla nascente cultura rock dell'epoca. Nel 1972 pubblica una raccolta destinata a diventare un riferimento per la riscoperta di quel suono, Nuggets, una compilation che riunisce gruppi minori del rock americano degli anni 60 e che contribuisce a ridefinire l'idea stessa di rock essenziale. È in questo contesto che si forma la sua sensibilità musicale, un'attenzione alla parola, al ritmo diretto e alla forza della performance, più che alla complessità tecnica.
In another dimension, I move in another dimension. I move in another dimension. I move in another dimension. And he kept on walking. And he walked real slow. He was the first archer.
Lanny Kay riconosce negli scritti di Patty qualcosa che va oltre la poesia tradizionale. Non le interpreta come semplice recitazione di testi, ma come una forma di esecuzione, il cui ritmo, intensità e la struttura della voce assumono un ruolo centrale. Da questo incontro nasce una collaborazione destinata a cambiare il corso delle loro vite.
Patty Smith is going to read first, and she's a terrific poet and a great songwriter and a really great friend. Patty Smith.
Okay, first I want to say if anytime like you can't hear me, like tell me, because like I don't want to beat off up here by myself. It's really dumb. Just tell me. Okay, today is like Bertolt Brecht's birthday, and it's February 10th, and in tribute to Bertolt Brecht, first thing I want to do is like just a little version, my version of like one of his great masterpieces. Oh, fuck. Don't even got it. Great masterpieces, Mack the Knife. Okay.
Oh, that shark has such teeth, and they stick out.
anni inizia ad accompagnare Patty nelle letture, in modo essenziale, senza una struttura musicale predefinita. Non si tratta ancora di canzoni nel senso tradizionale, ma di una forma ibrida in cui il testo si appoggia ad un accompagnamento sonoro.
Too many men have hung me up, Jesse James. I know the true story of sweet Jesse James. The picture you have of him is barely framed. He lived as an old man in exchange for his name. He lived as hiding in exchange for his fame.
Todd mi suggerì di essere aggressiva e mi regalò un paio di stivali neri in pelle di serpente. Sam suggerì di mettere della musica. Ripensai a tutti i musicisti passati per il Chelsea e poi mi ricordai di Lenny Kaye, che aveva detto di saper suonare la chitarra elettrica. Andai a trovarlo. Tu suoni la chitarra, giusto? Già, mi piace suonare la chitarra. Beh, con la chitarra sapresti suonare un incidente d'auto? Certamente, rispose lui senza indugi, e accettò di unirsi a me. Venne alla 23esima con la sua Melody Maker e un piccolo amplificatore Fender, e mentre recitavo le poesie cercò di unirsi a me. Il reading fu programmato per il 10 febbraio del 71. Per il volantino Judy Lynn scattò una fotografia di Gerard e me sorridenti davanti al Chelsea. Cercai qualunque segno di buon auspicio collegato a quella data. Luna piena, il compleanno di Bertolt Brecht, entrambi favorevoli. Strizzando l'occhio a Brecht, decisi che avrei iniziato il reading cantando Mack the Knife. Lenny mi avrebbe accompagnato con la chitarra. Era la sera delle sere.
Oh, I was bad. Didn't do what I should. Mommy catch me with a liquor. And she tell me to be good. Thanks a lot.
In questi primi anni 70, la relazione tra parola e suono diventa un punto centrale del lavoro di Patti Smith. La poesia non viene adattata alla musica e la musica non si limita a fare da accompagnamento. I due elementi iniziano a costruire insieme una forma nuova, ancora in definizione.
Thank you. gleaming in the sun, sputtered like a country. Everyone was very pleased with the estate of her mind was gently proved with a finger. Then it's very soaky and spread with butter. And the flowers on the average. And then they laid her on the table. She connected with the inhaler. And the needle was shifting like crazy. She was completely still. It was like a painting of a vase. She just lay there, and the gas traveled fast through the dorsal spine and down and around the anal cavity. Her cranium. It was really great, man. The gas had inflicted her entire spine with the elements of a voluptuous disease. The green vapor. After station is any station. I remember when he quit as interesting to me than the 12th station. Sensation as a covered stiction started excreting, oh, exhilarating bottomless pit. Hey Sheba, hey Salome, hey Venus, eclipsing my way. You're a vessel, every woman is a vessel. Is evasive, is aquatic, everyone silver is static, platinum disc.
Dopo i primi reading di poesia accompagnati dalla chitarra di Lenny Kay, Patti Smith capisce che la musica può dare una nuova forza alle sue parole. Non vuole diventare una cantante nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è unire poesia, rock e performance in qualcosa di completamente nuovo. Intorno a lei prende forma un gruppo di musicisti. Oltre a Lenny Kay arrivano il pianista Richard Saul, il bassista Ivan Krall e il batterista J.D. Doherty. E nasce così il Patti Smith Group. Le prime esibizioni della band si svolgono nei club che stanno cambiando il volto della musica americana. Tra questi c'è soprattutto il CBGB's, un piccolo locale nella Bowery, destinato a diventare il punto di riferimento della nascente scena punk. Sullo stesso palco iniziano ad esibirsi anche gruppi come Television, Ramones e poco dopo Blondie. Patti però è diversa da tutti gli altri. Sul palco alterna brani rock, poesie recitate e lunghe improvvisazioni. Può passare da una citazione di Arthur Rimbaud a un'esplosione di chitarra elettrica nel giro di pochi secondi. Il pubblico non sa mai cosa aspettarsi ed è proprio questa imprevedibilità a renderla una presenza magnetica. Patti sale sul palco con un'intensità fuori dal comune, recita, improvvisa, canta, cita poeti francesi e poi passa un brano rock senza soluzione di continuità. La sua presenza scenica rompe gli schemi. Non cerca di assomigliare alle rockstar dell'epoca e non segue i modelli femminili imposti dall'industria musicale. Costruisce un'identità completamente personale, fatta di autenticità, cultura e libertà espressiva. Nel 1975 arriva un momento decisivo. Patti Smith Group pubblica Horses, il suo album d'esordio. Fin dalla copertina fotografata da Robert Mapplethorpe, il disco comunica originalità e forza. Patti appare con una semplice camicia bianca, una giacca nera sulla spalla e uno sguardo diretto verso l'obiettivo. Un'immagine essenziale, lontana da qualsiasi stereotipo. Questa copertina diventerà una delle fotografie più iconiche della storia del rock. Robert venne a prendermi, era agitato perché era molto nuvoloso. Finì di prepararmi, pantaloni neri con risvolto, calze bianche di filo di Scozia. L'ultimo tocco fu il mio cravattino preferito. Robert mi tolse le briciole dalla giacca. Scendemmo in strada. Robert aveva fame, ma rifiutò il panino alle alici. Perciò finimmo per mangiare pappa d'avena e uova al Pink Tea Cup. Chissà come il giorno si spense. Si riannuvolò e si fece scuro. E Robert continuò a scrutare il cielo, in attesa del sole. Finalmente, nel tardo pomeriggio, iniziò a rischiararsi. Attraverso Washington Square, proprio mentre il cielo minacciava di rabbuiarsi di nuovo, Robert temette che potessimo perdere la luce, perciò corremmo per tutto il tragitto fino alla Quinta Avenue. La luce stava scemando, Robert non aveva un assistente. Non avevamo parlato di ciò che avremmo fatto o di cosa volessimo ottenere. Io avevo in mente il mio aspetto, lui aveva in mente la luce, tutto qui. L'appartamento di Sam era spartano, bianco e quasi sgombro, con una grossa pianta di avocado accanto alla finestra che affacciava sulla Quinta Avenue. Un enorme prisma rinfrangeva la luce, spaccandola in arcobaleni che ricadevano sulla parete di fronte ad un termosifone bianco. Robert mi posizionò nel triangolo. Si preparò con un leggero tremolio alle mani. Scattò qualche fotografia. Abbandonò l'esposimetro. Una nuvola passò e il triangolo svanì. Mi disse: «Sai una cosa? Mi piace molto il biancore della camicia. Ti toglieresti la giacca?» Mi gettai la giacca in spalla alla Frank Sinatra. Avevo un mucchio di riferimenti visivi. Robert possedeva luce e ombra. «Eccola!» disse. Scattò qualche altra fotografia. «Ce l'ho!» «Come fai a saperlo?» «Lo so e basta». Quel giorno scattò 12 fotografie in tutto. Dopo qualche giorno mi mostrò i provini. «Questa ha la magia», disse. «Ancora oggi, quando la guardo, non vedo me stessa. Vedo noi». Horses mescola poesia, rock, improvvisazione e riferimenti letterari. L'album si apre con Gloria. La canzone nasce da un brano già esistente scritto da Van Morrison negli anni 70, ma Patti Smith lo trasforma completamente. Non si limita a cantarlo, lo rende suo, aggiungendo parole nuove e un significato più personale. e la prima storica frase del primo album di Patti Smith recita: Jesus died for somebody's sins but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non per i miei.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I look so proud. I'm moving this
A metà degli anni 70, Patti Smith non è più soltanto una poetessa della scena underground di New York. È diventata una delle figure più originali e influenti della musica contemporanea. Con la sua voce, i suoi testi e il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di far dialogare letteratura, rock, arte e poesia, senza cercare di adattarsi alle aspettative del pubblico, apre la strada ad una nuova generazione di artisti che vedono nella musica uno spazio di sperimentazione e di libertà. Il percorso iniziato pochi anni prima, tra le stanze modeste condivise con Robert e i piccoli reading di poesia nei locali del Greenwich Village, trova finalmente il suo compimento. Patti Smith è ormai il simbolo di una nuova scena musicale, libera, curiosa, colta e ribelle. Una scena destinata a lasciare un segno profondo. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.